Con noi in collegamento la giornalista Chiara Vesani della redazione di Presa Diretta, che intanto salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Ciao Chiara.
Ciao, grazie.
Grazie a te innanzitutto. Chiara è qui come annunciato perché è la coautrice insieme alla collega Paola Vecchia dell'inchiesta, del reportage andato in onda su Presa Diretta che parla di Gaza. Un lavoro diciamo importante soprattutto perché dal punto di vista proprio dell'oggetto, del contenuto, cioè Gaza è insomma, molto molto raro. Partiamo un po' da questo, Chiara. Voi insomma, insieme a tutta la Presa Diretta, siete riusciti insomma a mandare in onda sulla televisione nazionale italiana un lavoro che parla di Gaza, della guerra di Gaza, della sofferenza degli abitanti di Gaza. Già questo è quasi clamoroso, possiamo dire, visto il livello di difficoltà, diciamo così, che proprio l'argomento Gaza ha non soltanto in Italia, ma cioè un pochino nella stampa occidentale. No, partiamo da questo assunto, se sei d'accordo.
Sono molto d'accordo e siamo infatti orgogliosi di aver mandato un'ora di programma in prima serata alle 20:30, tutto incentrato sulla striscia di Gaza e le condizioni dei cittadini di Gaza. Presa Diretta anche in passato aveva parlato sia di Gaza che della Cisgiordania, però il fatto innovativo questa volta è che abbiamo raccolto direttamente le voci di due ragazzi che vivono nella striscia di Gaza dal primo giorno della tregua fino alla violazione della tregua fatta da Israele ormai 50 giorni fa.
Esattamente questo, infatti dici bene, diciamo il lavoro, l'importanza del lavoro è quella di aver dato voce, di aver raccontato che succede dentro Gaza, perché quella è la cosa più difficile. I due protagonisti sono due ragazzi, insomma, Fatena Moanna, 25 anni, che fa la fotografa, anche se poi lei a un certo punto dice una cosa importante: da quando c'è la guerra noi a Gaza siamo tutti giornalisti, no? Per questa necessità di raccontare, riportare quello che avviene lì. E poi Alassane Selmi, 32 anni, giornalista. Sono un po' loro due, diciamo, i due protagonisti dal punto di vista proprio del lavoro operativo sul territorio. Tra l'altro, veramente la cosa che mi ha colpito tanto è proprio, e lo dice anche Alassane, mi pare, dice: io sono un giornalista, un reporter che racconta, no, il dramma degli sfollati, essendo io stesso uno sfollato. Ecco, questo è uno degli aspetti che mi ha colpito tanto. Un racconto più diretto e chiaro di questo penso sia impossibile.
Loro sono la voce narrante, sono i protagonisti e sono anche i coautori di questo progetto, perché loro sono i giornalisti a cui noi avremmo dovuto dare voce dall'8 ottobre, quindi dall'inizio di tutto questo genocidio, di questa guerra. È una particolarità il fatto che loro riescano a mantenere comunque sia il lato professionale che il lato umano del racconto della loro storia. Ricordiamo che sono, è un numero approssimativo, più di 210 i giornalisti che sono stati uccisi a Gaza, e come dice Fatena Moanna, che è una fotografa, lei non è una giornalista, ma ormai siamo tutti giornalisti, esatto, a Gaza.
Esatto, esatto. E raccontaci un po' come nasce questo progetto, come siete arrivati a riuscire, diciamo il vostro lavoro, il tuo lavoro e della tua collega è stato un lavoro, possiamo dire così, di regia, di coordinamento qui, diciamo, dall'Italia, giusto? Come nasce e che difficoltà avete trovato, come l'avete costruito questo bellissimo reportage, questa bellissima inchiesta?
Dunque, questo lavoro nasce dal film precedente che io ho fatto con Matteo Delbo, Erasmus a Gaza. Durante quel periodo, nel 2019, quella era la storia del primo studente del mondo occidentale che aveva fatto l'Erasmus nella striscia di Gaza, noi abbiamo dovuto vivere 5 mesi senza mai poter uscire dalla striscia, perché ricordiamo già nel 2019, ancora in precedenza, la striscia di Gaza era un luogo da cui non si poteva entrare né uscire. E quindi abbiamo fatto vari incontri e varie amicizie. Hassan era un giornalista che lavorava davanti, nella sua redazione era il grattacielo davanti al luogo dove noi abitavamo, quindi ci siamo conosciuti e lui ha anche partecipato donando alcuni droni che sono nel film. E quindi quando è iniziata questa guerra noi siamo sempre rimasti in contatto, perché da un punto di vista proprio umano, e poi gli abbiamo proposto invece di raccontare quello che stava vivendo. Invece Fatena è un'amica di un amico comune, ed è una bravissima fotografa e anche una filmmaker di talento. Ha un occhio particolarmente sensibile e ha girato delle immagini meravigliose nella loro crudezza. Ma è piena di spunti. Mi ricordo, non so, la donna che porta il gatto in salvo sulla sua spalla, la bambina sulle spalle di un uomo che batte le mani. Teniamo conto che gran parte dei minori che hanno partecipato a questa lunga marcia da sud a nord sono orfani, molti portano minori figli non propri su. Lei ha ripreso con un occhio attento molti di questi bambini. E quindi noi ci siamo sentiti quasi tutte le settimane, 2 o 3 volte a settimana, per concordare insieme come fanno i coautori, quali immagini girare, come girarle, cosa raccontare della loro vita intima, i risvegli, come ti fai una doccia, la gioia di attendere il gas dopo aver cucinato sul legna per un anno, per 15 mesi, cucinato quello che c'era, cibo per animali, cibo in scatola, e quindi la gioia di avere invece frutta e verdura fresche, un pezzo di carne. Ora non c'è nulla di tutto questo, perché sono 50 giorni che non entra nessun aiuto alimentare. Quindi è una situazione forse la più drammatica dal punto di vista del cibo e dell'acqua dall'inizio della guerra.
Tra l'altro un collega e un amico di Fatena, nel corso del vostro lavoro, è morto il dronista, no? Mohammed, mi pare si chiamasse Mahmoud, forse Mahmoud Islam. Autore di alcune immagini che mi sembra compaiano anche, oppure le mostra lei dal suo computer nel corso proprio dell'inchiesta reportage. È morto ed è uno dei oltre 200 giornalisti morti in questa guerra, no?
Sì, Mahmoud è un dronista che era amico di Fatena, che quindi entra nella nostra storia perché anche alcuni dei suoi droni sono nelle nostre immagini. È stato ucciso mentre faceva delle immagini a Beslaya, ed è un collega sul quale anche c'è un'inchiesta giornalistica da parte dei colleghi francesi di Forbidden Stories, perché è stato ucciso nello svolgimento del proprio mestiere, ed era uno degli occhi dall'alto della striscia di Gaza.
E che difficoltà avete incontrato nel corso? È durato mesi questo lavoro, immaginiamo. Cioè, voi contemporaneamente allo svolgersi dei fatti ricevevate e raccoglievate il materiale, quindi avete seguito
Esattamente.
quindi giorno per giorno, quindi le speranze della tregua e poi la disillusione, la sofferenza. Avete vissuto quasi in contemporanea questo tipo di
È
sensazioni.
così. Sì, l'abbiamo vissuta in contemporanea. Questa fa parte della durezza di questo mestiere, avere a che fare con questa situazione, con la differenza che vivi anche il senso di colpa di lavorare da qui, mentre loro le cose le vivono come autori e come protagonisti, purtroppo, e quindi rimangono là nella fame e nella difficoltà che ti raccontano, quindi hai la possibilità di fare questo racconto con una certa leggerezza durante il mese di tregua e poi quando ricomincia la guerra il dramma umano travolge anche te in modo diverso nella difficoltà di lasciare un amico in quella situazione.
Voi siete in contatto anche in questi giorni con Fatena e con Al-San, per
Sì,
curiosità, quindi insomma.
li sento
Ok.
spesso e diciamo loro raccontano in modo diverso quando la situazione si fa così drammatica, subentra una dignità, è un orgoglio di non lasciarsi andare nel racconto e nel lamento e nella disperazione, e questo è ancora più difficile perché noi sappiamo esattamente cosa sta succedendo lì e non possiamo fare nulla.
Nel corso del reportage viene citata anche quella battuta, non lo so, magari quell'intenzione, quella robaccia di Donald Trump sul, no, sul far sloggiare tutti i palestinesi da Gaza, eccetera. E la risposta delle persone interpellate è: ma scherziamo, cioè, noi siamo nati qui e qui moriremo, non ci muoviamo da qui. Che è anche la cosa che dice Fatena. Alla fine, proprio, insomma, alla fine della parte, quella proprio da Gaza. Tu questa cosa l'hai intercettata anche da loro parlando, o anche quando ci sei stata a Gaza, cioè il fatto che comunque i Gazawi non vogliono stare lì, nonostante tutto, nonostante le condizioni aberranti nelle quali sono costretti a vivere.
Sì, quella di Donald Trump è un'affermazione pubblica, è un fatto storico. Ha chiaramente delineato la deportazione di massa come soluzione per la guerra a Gaza, e a questo i Gazawi contrappongono il desiderio di rimanere, ma non è la prima volta che sentiamo queste affermazioni. È un popolo molto legato alla propria terra, un po' come lo siamo
Eh
tutti,
certo.
ma con in più una storia antica. Dobbiamo ricordare che il 70% degli abitanti della striscia di Gaza è a sua volta profugo, nel senso che è proveniente dalla storia del 48. La striscia di Gaza è un luogo pieno di campi profughi che poi negli anni sono diventati città, ma sono persone che nel 2018-2019 facevano manifestazioni pacifiche verso il confine est con le chiavi in mano per ricordare che loro hanno il diritto al ritorno nelle loro case che sono nella Cisgiordania.
Una cosa importante, perché poi la difficoltà di avere notizie di prima mano, no, direttamente da lì, viene usata strumentalmente anche poi da chi, adesso è impossibile farlo, ma chi all'inizio della guerra cercava un po' di minimizzare, no, la portata del massacro, del genocidio in atto. Quando mi sembra Fatena dice qui ci sono di nuovo i feriti, sono ripresi i bombardamenti, ma non ci sono più ospedali, lo dice letteralmente, cioè via nella
Sì,
totale.
a Gaza Nord non ci sono più ospedali. Tra l'altro, nel parlare di quello che ci diciamo con Hassan, anche che si trova a Gaza City in questi giorni, che non è stato più possibile inserire nel reportage perché è venuto dopo, Hassan mi raccontava del piede del padre, che il padre ha il diabete e ha un piede diabetico, quindi ha delle ferite. Con delle lacerazioni di cui noi abbiamo visto le immagini e sono tremende. E chiaramente un problema di questo tipo davanti all'enorme numero di feriti negli ospedali non viene trattato, quindi si trova da solo a cambiargli le bende. Non c'è nessun ospedale, e io intendo questo in senso letterale, non c'è un ospedale per tutta la parte nord di Gaza. C'era qualche piccolo tentativo di creare delle cliniche con un po' di personale medico ed è stato bombardato anche quello. E quindi lui si trova da solo a essere figlio e a essere infermiere di suo papà, che dovrebbe avere una operazione programmata per l'amputazione del piede, ma non è possibile in questo momento farla.
Colpisce questo, infatti, all'interno del reportage c'è anche ovviamente la vicenda del massacro dei paramedici e dei vigili del fuoco, mi pare, paramedici palestinesi il 23 marzo 2025. Il fatto che vengano colpiti senza alcun tipo di scrupolo, appunto giornalisti in maniera veramente proprio con grande indifferenza rispetto al loro ruolo, ma anche operatori sanitari, anche ospedali, anche luoghi di accoglienza. Veramente un'operazione meticolosa di annichilimento anche della possibilità di resistenza proprio delle infrastrutture sociali minime.
È così ed è così da tempo, non siamo i primi a raccontare questa cosa perché va avanti da mesi, da un anno, e ha fatto scalpore il primo bombardamento del primo ospedale, l'Al-Ahli Hospital nel nord della striscia di Gaza, ma dopo quello non ci sono più stati neanche grandi dibattiti rispetto a tutto quello che è successo a tutti gli altri ospedali successivamente, lo Shifa, il Nasser Hospital, gli spostamenti forzati di feriti, donne incinte, neonati, e questa è la situazione nella striscia.
Voi avete idea di proseguire questo tipo di lavoro, questo tipo di racconto insieme a Fatena Moanna e Hassan Selmi, visto che ancora sono lì e che comunque, voglio dire, il lavoro che avete fatto, io spero, mi auguro che abbia la possibilità anche di girare. Adesso non so se per eventi, festival o essere rimandato, fatto rivedere, perché è veramente un documento molto molto importante. E quindi dal mio punto di vista, che diciamo amo questo lavoro, mi dispiace il modo in cui ogni tanto viene ridotto, e mi sta a cuore sapere che succede a Gaza. Sognerei, non so, una seconda parte. Adesso è possibile secondo te immaginarla anche soltanto?
È possibile immaginarla, il lavoro dimostra una cosa ovvia che si sapeva e che si è denunciato con molti colleghi all'inizio di tutta questa guerra, e cioè che è vero che non ci sono giornalisti stranieri a Gaza, ma ci sono i giornalisti di Gaza e il nostro compito è raccogliere le loro voci. Quindi lo possiamo fare noi, ma lo può fare veramente chiunque, perché è possibile mettersi in contatto con Gaza nonostante tutte le difficoltà, nonostante la difficoltà di avere della rete, su questo ci sono attivisti che fanno lavori come l'Albero della Rete, è un'iniziativa della ONG ACS e che serve appunto a cercare di portare la rete internet quando ci sono le interruzioni, ma è possibile fare questo lavoro, dare voce direttamente ai colleghi di Gaza e bisogna farlo, lo continueremo a fare noi sicuramente, e di questo lavoro c'è anche una versione in lingua originale che faremo circolare, lo faranno e lo devono fare anche altri colleghi. Perché è l'unico modo per avere delle notizie autentiche dall'interno della striscia di Gaza.
Beh, una buona idea anche per noi di Radio Città Aperta, ci stai lanciando una buona idea, magari cerchiamo il modo
Assolutamente,
di
anzi,
attuarla.
per audio potete avere anche i messaggi di WhatsApp e quindi tenere un diario con un pochino più di facilità che farsi mandare le immagini.
Certo, ci hai dato una bellissima idea che poi alla fine, anche dal punto di vista del lavoro giornalistico, a prescindere dalla portata della voce, no, è importante esserci. Ci hai dato una bellissima idea. Prima di salutarti, volevo parlare con te anche della parte, quella del reportage svolta in Italia, cioè quella riferita alle ferite dei bambini Gazawi, nello specifico, insomma, raccontavi la storia di un bambino ricoverato e curato in una ASL toscana. Anche da questo punto di vista, un momento forte perché quel bambino lì, Ibrahim, è stato portato, se non sbaglio, dalla nonna. Dopo che tutta la famiglia, quindi la madre, il padre, tutta la famiglia di Ibrahim erano tutti morti, mi pare, forse un fratello, quindi.
La madre è morta e restano un padre e dei fratelli completamente ustionati nella striscia di Gaza. Sono situazioni di bambini, quelle, ma ce ne sono ancora più drammatiche. I bambini di Gaza sono stati fortemente colpiti. Si parla di tre generazioni che sono fortemente colpite nella striscia di Gaza. Come vedi dalle notizie di cronaca, ci sono minori carbonizzati nel sonno, moltissime amputazioni e tantissimi orfani.
Tra l'altro, moltissime amputazioni, moltissimi interventi di natura fisica su bambini in assenza di strutture mediche, perché poi uno quando io sento parlare di feriti, no, di morti e feriti a Gaza, mi viene sempre in mente, poi soprattutto da quando ho visto il vostro reportage, in assenza di ospedali, quindi questo è un elemento
Sì,
ancor più.
c'è un ospedale che è parzialmente funzionante nel centro-sud della striscia di Gaza.
Questi bambini, che arrivano magari in Italia, anche in altri paesi esteri, poi che tipo di percorso hanno? Rimangono qui? Ho sentito che c'è un inserimento in un nido pensato per Ibrahim, no? Mi pare di aver. Sì.
Sì, hanno lo status di rifugiato i bambini e gli accompagnatori che vengono da Gaza in Italia, e questo gli consente di rimanere sul territorio e di godere delle cure mediche di cui hanno estremo bisogno. La condizione dei Gazawi, come sapete, è particolare. Avete sentito anche dalle parole di Fatena, lei non vuole essere un rifugiato,
Esatto.
lei vorrebbe rimanere sul suo territorio. Ora, qua parliamo di persone in estremo stato di bisogno medico e che quindi sono fortunatamente riuscite a venire in Italia a curarsi, ma molti hanno il desiderio di tornare nella striscia. Non è il caso, diciamo, dei rifugiati che chiedono protezione, come avviene per molti migranti africani e palestinesi. Hanno un forte desiderio di avere una propria il legame con il proprio paese e di ritornarci. E c'è una questione statuale aperta, no? Da decenni.
Eh sì.
Perciò è una condizione di rifugiato differente. Questi sono 107 i bambini che sono arrivati per le cure in Italia, e teniamo conto, appunto, come ci diceva il medico di emergency, che loro vedono 100 bambini al giorno a Gaza, là.
Eh sì, tra l'altro anche queste organizzazioni mediche e sanitarie internazionali sono a rischio perché mi pare che i paramedici massacrati dall'esercito israeliano fossero di Medici Senza Frontiere, no? Quindi non c'è nessuna fonte di cure che è al sicuro, nemmeno quelle, diciamo, le grandi organizzazioni internazionali.
Non c'è nessuno che è al sicuro a Gaza, i paramedici erano anche local staff, c'è però un'ambulanza bombardata di Medici Senza Frontiere, sappiamo che anche, per esempio, ricordiamo gli attivisti occidentali anche che sono andati per War Central Kitchen e sono stati uccisi al pari di centinaia di migliaia di colleghi Gazawi.
Siamo in conclusione, per concludere una battuta su uno strascico veramente poco interessante dal punto di vista del racconto così intenso, ma che fa anche un po' capire un po' le difficoltà che ha anche che hanno le notizie che arrivano da Gaza a essere veicolate. Abbiamo letto, lanci d'agenzia parlavano di un esposto che sarebbe stato presentato rispetto il vostro lavoro, ce ne vuoi parlare brevissimamente?
Sì, come ha spiegato Riccardo Iacona al Cavallo e la Torre qualche giorno fa, si tratta del fatto che abbiamo mostrato la realtà per quella che è. La realtà è radicale e quindi toglie qualsiasi alibi a chi è al potere rispetto a quello che sta avvenendo realmente nella striscia di Gaza. E quindi lavoro, ha avuto un attacco politico, però noi abbiamo ricevuto come programma la compatta solidarietà di tutte le organizzazioni della stampa italiana e anche diciamo di una parte dell'associazionismo e della politica, quindi una parte del paese che insomma si è resa conto che è necessario tenere gli occhi bene aperti sulla libertà di stampa nel nostro paese.
E ce l'avete anche per quello che conta anche da parte di Radio Città Aperta della sua redazione, la solidarietà totale. Grazie, grazie tante per questa tua disponibilità e questo tuo racconto, Chiara.
Grazie a voi. A
Un saluto.
presto.